sulla croce soprattutto dell'aspetto della guarigione, perché noi dobbiamo entrare in questa dimensione dove dobbiamo vedere come la guarigione come un dato di fatto e viverla nel quotidiano, non farci intimidire o addirittura renderci prigionieri, essere resi prigionieri dalla paura di un'infermità, di una malattia o da una condizione di infermità. Ma vogliamo non solo vivere la guarigione per noi personalmente, ma noi stessi vogliamo, dobbiamo e vogliamo, perché il dovere lo dobbiamo abbinare al volere. Dobbiamo e vogliamo essere fonte di benedizione per tutte le persone che stanno soffrendo, come d'altronde è stato Gesù quando è stato qui sulla terra. In quei 3 anni di ministero di Gesù, Gesù ha compiuto tanti di quei miracoli, tante di quelle guarigioni che l'Apostolo Giovanni scrive e dice che se si dovessero scrivere tutti i miracoli, tutte le guarigioni che Gesù ha compiuto, non basterebbero tutti i libri della terra. Quindi pensate, noi qui sulla Bibbia abbiamo solo una piccolissima percentuale di testimonianze di guarigioni che Gesù ha compiuto. Ma per esempio non ci sono tutte le testimonianze di guarigioni quando Gesù in mezzo alla folla guariva tutti i malati, tutti, la Bibbia dice tutti erano guariti. Quindi quante guarigioni, quanti miracoli, e Gesù ogni giorno compiva guarigioni e miracoli, e noi lo vediamo nei Vangeli. Ogni volta vediamo Gesù che o viene dall'aver compiuto guarigione e miracoli, o sta compiendo guarigione e miracoli, o sta andando per compiere guarigione e miracoli. Era il suo stile di vita. È Gesù che ha detto: voi farete le mie stesse opere, anzi ne farete di maggiori. E l'Apostolo Paolo, nel dichiarare la sua identità in Galati 2:20, dice: io sono morto con Cristo, sono stato crocifisso con lui e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo la vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E comincio proprio da qui. Gesù perché si è dato? E perché ha sofferto tutto quello che ha sofferto? Sì, certo, per la nostra salvezza, ma è finito tutto qui? O insieme alla salvezza per grazia ci sono anche le altre opere redentive che noi dobbiamo vivere e fare scorrere attraverso la nostra vita verso gli altri, per benedire gli altri e soprattutto per far conoscere il grande amore e la grande grazia e la grande misericordia di Dio per l'umanità. E Dio ci vuole usare, Dio vuole usare te per guarire, ma dobbiamo entrare in questa nuova dimensione di soprannaturale, di guarigione, della certezza della guarigione quando dichiariamo la parola. A proposito, persone che stanno soffrendo con dolori alla schiena e con problemi al cuore, nel nome di Gesù ricevete guarigione lì dove siete. C'è una donna in particolare che ha il cuore che è in una condizione pietosa, è a pezzi. E gli hanno detto che non può né muoversi né può fare, non può vivere una vita normale perché il suo cuore è in continuo pericolo. Ora ricevi nel nome di Gesù la tua guarigione, ricevila ora. Allora andiamo a vedere Isaia 53, andiamo a riprendere questo, quello che viene dichiarato qui parecchi anni prima che Gesù arrivasse. Isaia 53. E qui abbiamo una proiezione profetica di ciò che Gesù avrebbe compiuto sulla croce, ma che per Dio è un fatto, perché ciò che già è stato preparato come progetto nel cielo, per Dio è un fatto che deve semplicemente compiersi sulla terra attraverso l'ubbidienza della fede. Ognuno dica ubbidienza della fede. Quindi quando qui in Isaia 53 leggiamo di ciò che Gesù ha fatto sulla croce, quello che lui ha sofferto sulla croce, per Dio già questo sacrificio è compiuto. Per l'umanità e per il tempo dell'umanità doveva ancora arrivare nel tempo di Isaia, questo doveva arrivare, per questo motivo è profetico. Ma per Dio era già compiuto, per questo ne parla anche al passato. Questo ci fa vedere, ci illustra anche ciò che è l'atto legale e ciò che invece è un atto pratico. Dio ci ha dato tutto legalmente in Cristo Gesù, ma praticamente noi viviamo tutto quello che ci è stato donato legalmente in Cristo Gesù per mezzo della fede, quando muoviamo la nostra fede, quando crediamo la parola e ci muoviamo per fede nella parola. Quello è l'atto pratico. Isaia 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. E notate il verso 3, ora ci arriveremo al verso 3, ma intanto notatelo: disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Ma cominciamo dal principio. Chi ha creduto alla nostra predicazione? Come viene la fede? La fede viene dall'udire e l'udire della parola di Cristo, cioè l'udire del Rema. Perché vedete, conoscere la parola e non viverla, non praticarla, quello è conoscere, avere solo una conoscenza mentale. E tante persone che si reputano credenti vivono di conoscenza mentale e si perdono la bellezza, la straordinaria potenza di vivere la potenza della parola nella propria vita. Perché poi manca il coraggio di metterla in pratica. Manca il coraggio, io lo definisco così, e sarebbe meglio definirlo fede. Ma la fede è proprio il coraggio di vivere la parola di Dio per quella che è, non per quella che potrebbe diventare, non per quello che c'è scritto tra rigo e rigo, non per gli spazi vuoti che ci sono alla Bibbia. Ci basterebbe conoscere semplicemente quello che è già scritto. Gli spazi vuoti lasciateli perdere, quello che potrebbe significare oppure no, le varie interpretazioni, le varie ideologie o le varie teologie. Vi do un consiglio, sorelle e fratelli cari: quando leggete la scrittura, primo, leggetela con la guida dello Spirito Santo; secondo, credetela per quello che dice, non per quella che certi commentatori possono dire. Credetela per quello che dice. Il più grande insegnante, il più grande predicatore, la più grande scuola per vivere il soprannaturale, per vivere nella potenza di Dio, è la parola di Dio. con la guida dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è venuto per questo motivo, per guidare te nella potenza della parola. Egli vi guiderà in ogni verità. Lo Spirito Santo vi fa vivere nella rivelazione della parola, vi toglie i veli, soprattutto i veli dell'incredulità. Ma è possibile che quello che dice qui Dio lo farà? Ma forse per altri, non per me. Quante persone, quanti sapienti di questo mondo dicono che nella parola di Dio ci sono tante favolette? Tante storie inventate, perché in qualche modo attraverso queste storie inventate Dio vuole far capire qualche verità morale. Però più il tempo passa e più la scienza non fa altro che abbassare il capo e dire: la Bibbia ha ragione. Si scoprono, ultimamente hanno scoperto anche una delle tante scoperte, lo scheletro di un gigante nel territorio proprio della Israele, però la parte verso il mare, proprio dove c'erano i Filistei. E molto probabilmente trattasi proprio dello scheletro di un certo Golia, che è proprio la lunghezza descritta nella Bibbia. 3 metri e un palmo. Ed è enorme questo scheletro, è enorme. Ho detto questo per dirne una qualsiasi, ma ce ne sono tante. Le persone scavano e scavano nella terra per scoprire poi che la Bibbia ha ragione. La cosa migliore da fare sarebbe andare a scavare direttamente nella parola di Dio e credere nella parola di Dio. Quindi la fede viene l'udire la parola. È lì che dobbiamo mettere tutta la nostra attenzione. Nelle cose che affronti quotidianamente, tu vai cercando consigli, perché persone con esperienza, altre persone che magari sono passate prima di te da quella situazione in cui ti trovi, ti possono dare un buon consiglio. Ma io ho un consiglio da darti: la parola di Dio ha tutte le risposte a tutti i tuoi bisogni. Abbiamo letto nel Salmo 103 che egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità, perché la parola di Dio ha tutto per te e non manca di nulla. Se solo imparassimo ad andare alla parola ogni giorno con la guida dello Spirito Santo, con l'amicizia dello Spirito Santo, con la sensibilità allo Spirito Santo, che ha tutto l'interesse per farci conoscere la verità in tutte le scelte che faremo, in tutti i passi che dobbiamo compiere, perché la Bibbia dice che Dio dirige i nostri passi. Come li dirige i nostri passi? Vieni qua. Dio non si mette con te, questo quando uno è piccolo ancora non sa camminare, va bene, ma non si mette con te dicendo: aspetta, cammina, dai, fai un passo, un altro passo, dai, ora. Dio non fa così con te. Questo è un modo sbagliato come noi pensiamo che Dio si muove con noi e dirige i nostri passi. Dio semplicemente ti mostra la sua parola, e se noi andiamo alla parola, quando ubbidiamo alla parola, anche se per quella situazione la parola ci dice di fare una cosa strana e ci rivela la cosa strana da fare, Dio in quel momento, se tu gli ubbidisci attraverso la conoscenza della sua parola, lui dirige i tuoi passi, ti dice come devi camminare, dove devi andare, Grazie. Quindi la fede viene dall'udire la parola e la parola di Cristo. E poi continua dicendo il verso: chi ha creduto alla nostra predicazione? Poi dice: e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Chi è questo braccio? Questo braccio rappresenta due cose fondamentali. Sicuramente rappresenta Cristo Gesù. Nella Bibbia è scritto in uno dei profeti che Dio vide che nessuno stava intercedendo sulla terra, nessuno stava pregando per le sorti della terra, allora il suo braccio gli è venuto in aiuto. E lì parla proprio chiaramente di Cristo Gesù, e infatti Cristo Gesù attualmente sta facendo il sommo sacerdote e lui sta intercedendo per noi. Sai che Gesù sta in questo momento, sta intercedendo per te? Sta intercedendo perché tu possa conoscere la parola di Dio riguardo alle scelte che dovrai fare. E lo Spirito Santo è lì pronto a darti le parole del Padre e a darti ciò che Gesù ha già preparato per te, l'opera compiuta, a darti il miracolo che già è stato preparato per te. Molte volte noi camminiamo nella stanchezza, nella difficoltà, nella povertà delle nostre risorse, perché non alziamo le nostre mani di fede e andiamo a prendere tutto quello che invece è stato preparato dal Signore. E lo Spirito Santo è venuto per questo, per farti prendere dal Signore tutto quello che è già stato preparato per te. Ma oltre a Cristo il braccio significa anche fede, perché in che modo tu afferri le promesse di Dio? Per mezzo della fede. E infatti quello che noi usiamo per afferrare le cose sono le nostre braccia, le nostre mani. Quindi il braccio è Cristo Gesù, ma il braccio è anche la fede in Lui. La fede di Cristo Gesù che ti è stata donata. Infatti la vita che ora io vivo, la vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo vive in me. E se Cristo vive in me, il modo come io posso vivere la potenza del Cristo è per mezzo della fede. Questa piena fiducia nella parola di Dio. Chi ha creduto alla nostra predicazione e chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? E poi ora arriviamo a quello che dice il verso 3 e poi come comincia il verso 4. Il verso 3 dice che Gesù è stato disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Pensate un po', il Figlio di Dio, la terza persona della Trinità, che scende e viene trattato in questo modo. E Dio Padre dal cielo non fa nulla contro tutto questo disprezzo, questo rigetto, questa sofferenza che ricade su Gesù. Ora voi pensate che Dio non stia lì a fremere per quello che Gesù ha passato, per tutte le sofferenze che sono cadute su di lui, e lì semplicemente si mette a ridere: guarda come soffre, guarda quanti dolori, guarda, è diventato peccato, addirittura mio figlio è diventato peccato. E pensate che il padre lì stava lì tranquillo, sereno, senza fremere in tutto questo? E come mai non ha difeso suo figlio? Come mai in quei momenti, soprattutto il tempo, il momento della croce, Dio Padre non è intervenuto liberando suo figlio e facendo una strage? Ma come vi permettete? O Gesù stesso, come figlio di Dio, come mai non si è liberato da tutto questo? Perché tutto questo, tutto ciò che Dio fa, ha un proposito. È un piano ben preordinato, ben preciso, ha uno scopo. Gesù, intanto, prima di tutto, ha preso su di sé il nostro disprezzo, disprezzato, il nostro rigetto, rigettato dagli uomini. Tu sei stato rigettato, tanti di voi avete subito rigetto nella vostra vita. Voglio farvi sapere che Gesù Cristo ha preso il tuo rigetto, perché tutto quello che ha subito Gesù e ciò che lui ha preso dall'umanità, ciò che lui ha preso dall'uomo, dalla condizione dell'uomo, e se l'è portata addosso per liberare te, per guarire te, per benedire te. E tutto questo Gesù lo ha già fatto, non lo deve fare. Non devi aspettare che Gesù lo faccia di nuovo, lo faccia ancora, lo ha già fatto. Il suo sacrificio è un sacrificio eterno, fatto una volta e per sempre, ed è valido per tutti quelli che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di guarigione, che hanno bisogno di liberazione. Hai subito disprezzo? Gesù è stato disprezzato. Non pensare più al disprezzo che hai subito. Gesù si è caricato del tuo disprezzo. Sei stato rigettato, hai subito il rigetto. Gesù è stato rigettato, noi lo abbiamo rigettato, l'umanità lo ha rigettato. In primo luogo, quando è arrivato Gesù, tutto quello che gli abbiamo saputo offrire è stato una stalla. Nessuno lo ha accolto, è nato in una stalla. Questo è tutto quello che gli abbiamo saputo offrire, è stato rigettato sin dall'inizio, sin dalla nascita, è stato rigettato. E poi sulla croce, quello della croce cos'è? È stato inchiodato, lui giusto, è stato inchiodato, è stato rigettato. E poi ancora, notate, uomo dei dolori, Gesù conosce tutti i tuoi dolori. E non è vicino a te solo per battere la sua mano delicatamente su di te dicendoti dai forza, dai che ce la puoi fare. No, no, lui non ha fatto solo questo, non è venuto a consolarti in qualche modo, con qualche parolina gentile, graziosa. Lui si è caricato del tuo dolore, lui ha preso il tuo dolore, è entrato nel tuo cuore, ha preso il tuo dolore, è entrato nell'anima tua e ha preso il tuo dolore, la tua sofferenza, e se l'è caricato addosso. Infatti il verso 4, dopo che il verso 3 dice tutto quello che Gesù ha subito, disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, oh mamma mia! Sicuramente tutti quanti voi avrete visto il film La Passione, e quando è arrivato il tempo della flagellazione, credo che molti di voi avrete fatto mamma mia, c'era veramente da mettersi la mano davanti agli occhi, la mano in faccia, dice mamma mia, Gesù veramente ha subito tutto questo. Non è un'invenzione, non è una favoletta, non è un film, è la realtà. E perché Gesù l'ha fatto? Perché non si è sottratto a tutto questo? Perché il Padre non è intervenuto in quel momento? Eppure, lo dice il verso 4, eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, poverino, abbiamo pensato. E i religiosi pensano, poverino. E tanta gente, pensando a quell'uomo crocifisso, dicono, poverino. Ma Gesù non è il poverino. Lui si è caricato dei nostri peccati, delle nostre trasgressioni, delle nostre malattie, dei nostri dolori, delle nostre sofferenze. Era la mia sofferenza lì, quella sofferenza della croce. Erano le mie infermità, tutte quelle lividure sul corpo di Gesù che lo hanno flagellato, che lo hanno ridotto in quello stato. Io ero così. Tu eri così. Eppure le persone non capiscono, ma lui stava portando, egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, poverino, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Quando gli hanno trafitto mani, piedi e costato con i chiodi e con la lancia, quelle trafitture erano le nostre trasgressioni. Io non ci posso pensare, non potrei resistere. Se io vedessi qualcosa che accade a uno dei miei figli, qualcosa del genere, ma io interverrei, io farei il pazzo, nessuno mi potrebbe trattenere. Perché Dio Padre si è trattenuto? Perché? Perché era per la nostra salvezza, per prendere le nostre trasgressioni, per prendere le nostre malattie. Ah, questa malattia ce l'ho, me la devo portare. Per così, per avere comunione con le sofferenze di Cristo. Questa non è comunione con le sofferenze di Cristo. Questa è non avere fede che Gesù ha preso tutte le tue malattie sul suo corpo, lì sulla croce. Erano le nostre malattie, erano le nostre oppressioni, erano i nostri legami, erano i nostri vizi. Quando si parla di trasgressioni, quando si parla di peccati, di cosa si sta parlando? Si sta parlando proprio di tutto quello che ci opprime. Quelle cose per cui tante volte diciamo non ce la faccio, è più forte di me. Ma tu non devi fare nulla, l'unica cosa che devi fare è credere che Gesù ha già compiuto, che non deve fare qualcosa verso di te. Perché il Signore non mi aiuta in questa condizione? Cosa deve fare di più? Ditemelo voi, cosa deve fare di più? Ha già fatto tutto quello che doveva fare, eppure erano... Gesù si era caricato delle nostre malattie. Egli portava le nostre malattie. Caricato, si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Schiacciato per le nostre iniquità. Fratelli cari, questo ci fa comprendere una cosa, che le iniquità schiacciano, opprimono. E Gesù ha preso su di sé il peso dell'iniquità ed è stato schiacciato dalle nostre iniquità. Tu non devi stare più sotto l'oppressione. Una di queste oppressioni, la tristezza. Una di queste oppressioni che schiaccia, l'ansia, la paura. Gesù si è caricato delle tue ansie, delle tue paure. Gesù si è caricato dei tuoi dolori. Gesù si è caricato delle tue malattie. In modo particolare voglio sottolineare il fatto delle malattie. Dalla più piccola alla più grande delle malattie. Dal semplice mal di testa all'AIDS, al cancro, al tumore, mettete leucemia, qualsiasi altra malattia che oggi non riescono a debellare, che oggi non riescono a vincere. Ci sono malattie che non si conoscono e che stanno distruggendo la vita di tante persone. Eppure Gesù, eppure, e sottolineo questo, eppure, dure Gesù si era caricato. E notate, ne parla al passato. Si era caricato. E addirittura ne parla al passato qui in Isaia. Ancora Gesù doveva venire. Perché questo è stato il proposito di Dio sin dall'inizio. Questo è stato il progetto divino. In Cristo Gesù si è compiuto questo progetto. E Gesù per questo motivo sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Tutto quello che è descritto qui, tutto quello che i profeti hanno detto, io l'ho compiuto. È compiuto. Forte questo applauso al Signore, perché Lui ha compiuto ogni cosa. Tutto è stato compiuto. Alleluia. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui. Anche noi tante volte ci aspettiamo e stiamo aspettando le conseguenze dei nostri errori. Il castigo per cui abbiamo la pace, le conseguenze dei nostri errori. Qualche volta ho sentito, perché arrivate ormai al limite, a volte ho sentito delle coppie, l'uno che diceva all'altro: ho sbagliato, mi pento di avere fatto questo matrimonio, ho sbagliato. Adesso purtroppo vivo le conseguenze di questo mio errore. Fratelli cari, sappiate che Gesù ha preso su di sé il nostro castigo, cioè anche per le cose che abbiamo sbagliato, Lui se n'è caricato, ha preso anche le conseguenze dei nostri errori su di sé, il castigo per cui abbiamo la pace. Perché infatti quando noi viviamo con un castigo per delle cose che pensiamo di avere sbagliato, non abbiamo pace. Non viviamo in pace, non siamo in pace con noi stessi, non siamo in pace con quella persona o con quelle persone con cui è successo qualcosa, in cui abbiamo pensato di avere sbagliato. Non c'è pace. E soprattutto quando c'è stata e c'è dell'impietà, non c'è pace per gli empi, dice la Scrittura. Ma ho una bella notizia da darvi. Gesù ha preso su di sé il nostro castigo, il castigo per cui oggi abbiamo pace. Tu hai pace, tu puoi vivere in pace. E quando parliamo di pace, non parliamo di qualcosa di effimero, qualcosa che non esiste, qualcosa che ti può soddisfare solo per qualche momento, lenire la sofferenza momentaneamente. No! Ma parliamo di una condizione di estrema gioia, di felicità, dove tu sai che tutto è stato compiuto, tutto è stato pagato e tu sei in pace. Perché Cristo è la nostra pace. E Lui non è una pace momentanea. Il suo sacrificio è un sacrificio eterno. E la sua pace è pace eterna, che non è questa. Pace eterna. Molti associano la pace alla morte, ma la pace non è morte, la pace è vita. Alleluia. E infine dice: e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Voi sapete che Gesù ha preso 40 frustate meno una, o 40, è meglio dire 40 colpi di flagello meno una, 39. La medicina e la scienza dichiara che i ceppi di malattia da cui provengono tutte le malattie sono 39. Questo per dire che Gesù ha preso tutte le nostre malattie, tutte le nostre infermità, passate, presenti e future, anche le malattie che ancora non si conoscono, anche le malattie che verranno, malattie nuove che verranno, in ogni caso sono generate dai ceppi di malattia che esistono, e la malattia è entrata a causa del peccato, la malattia proviene dal regno delle tenebre, la malattia viene dall'inferno, e Gesù ha preso su di sé tutte le malattie, tutte le infermità per renderci sani e guariti. Alleluia. Come ti vede Dio? Dio ci vede attraverso il suo figliuolo Gesù, e ci vede soprattutto attraverso il sacrificio del suo figliuolo Gesù. E vedendoci attraverso il sacrificio di Gesù, Dio Padre ci vede guariti, ci vede perdonati, ci vede sanati, ci vede in pace, ci vede giusti. Quando tu ti presenti davanti a Dio, Lui ti accoglie a braccia aperte e ti parla, sai perché? Perché sei giusto, perché altrimenti tu non ti potresti presentare davanti a Dio, perché non c'è sulla terra nessun giusto, neppure uno, e nessuno si può presentare davanti a Dio e rimanere in vita, nessuno può vedere Dio e rimanere in vita, nessuno può invocare il nome di Dio e quindi ricevere la sua presenza e rimanere in vita, ma in Cristo Gesù, perché Lui si è accollato, perché Lui si è caricato, perché Lui si è preso tutte queste cose che ci separavano da Dio, dalla sua volontà, ora tu sei giusto, perfetto, santo per quello che Gesù Cristo ha fatto. E ora voglio cominciare. Vi dirò solo la prima di queste cose, dei vari modi, i vari modi come si può essere guariti, i vari modi di guarire, e quindi i vari modi come noi possiamo ministrare la guarigione. Qui sto parlando adesso a discepoli. Se tu hai bisogno di guarigione, comincia a dichiarare la tua guarigione. Di alla tua malattia che è finito il tempo per lei di stare nel tuo corpo. C'è stata anche troppo tempo, è stata troppo comoda nel tuo corpo e non deve stare più lì, non è il suo posto. Tu sei il tempio dello Spirito Santo, tu sei il tempio dove Cristo regna, il tuo corpo è santo. Considera questo fatto, che il tuo corpo è santo. E non pensare che il tuo corpo è tuo, perché se hai creduto in Gesù, tu sei stato riscattato, comprato e riscattato. E tu non appartieni più a te stesso, appartieni ad un altro che ti ha comprato. Appartenevi al regno delle tenebre, facevi parte di un'altra famiglia, la famiglia delle tenebre, la famiglia del diavolo. E Gesù Cristo ha messo a tua disposizione, per la tua liberazione, per farti uscire fuori da quella schiavitù del peccato e da quella famiglia, ha messo la sua vita, ha versato il suo sangue. Noi siamo stati riscattati col preziosissimo sangue dell'agnello, dice l'apostolo Pietro. Non da oro, non da argento, perché non basterebbe l'oro e l'argento di tutto questo mondo per riscattare l'anima tua. Tu sei molto più prezioso di tutte le ricchezze del mondo messe insieme. E per poter riscattare te c'era bisogno di qualcuno che fosse uguale a te. Questo è quello che Dio ha fatto. Ci ha detto: voi siete uguali a mio figlio, siete miei figli. Lui l'ha detto dall'eternità. Questo è stato il suo progetto originario. E in Cristo Gesù ha ripreso il suo progetto, che noi in qualche modo avevamo fatto di tutto per distruggere con la nostra disubbidienza, con la disubbidienza del peccato. E Lui ha ripreso quel progetto e ha riportato la gloria, la dignità ad ognuno di noi, la dignità di figli. Tu sei figlio, tu sei figlia. E come figli di Dio, siccome Gesù è il re, essendo Lui il re, noi siamo sacerdoti e re in Cristo Gesù. Tu non sei un figlio qualsiasi, tu sei il figlio di Dio, e vi invito a dirlo a voi stessi e alla persona accanto: io sono figlio di Dio. sono figlia di Dio. Tu non sei un essere qualunque sulla terra, tu non sei un animale, non sei un albero, anche se tutte queste cose sono cose preziose e importanti, tu sei molto di più, tu sei figlio, figlia di Dio. Bellissimo. Ed essere figli di Dio significa essere nobili. Tu appartieni alla famiglia di Dio. E ora voglio iniziare proprio, poi proseguiremo nelle domeniche successive, con i vari modi di guarire, perché Gesù si è caricato di tutte le nostre malattie e noi siamo chiamati ad essere guariti e a portare guarigione. Cosa ha fatto Gesù con i dodici? In Marco capitolo 6, Marco 6, versi 12 e 13. Ma mi piace leggere dal verso 7. Leggiamo tutto il rapporto che viene fatto qui. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. La prima potenza che si sprigiona dalla vita di un discepolo di Cristo è il potere contro gli spiriti immondi. Diede loro potere sugli spiriti immondi. Noi abbiamo il potere di cacciare i demoni. Quanti di voi avete paura dei demoni? Ah, siete attenti. Quanti di voi sapete di avere autorità sui demoni? Tu hai autorità, e non solo autorità, tu hai anche il potere di cacciare i demoni nel nome di Gesù. Usalo questo potere, per favore, usalo. Non lasciarlo lì sul comodino o nella vetrina. Guarda, noi abbiamo le nostre belle vetrine nelle nostre case dove mettiamo gli oggetti preziosi, quelli che per noi sono importanti, e tante volte noi prendiamo le qualità che abbiamo in Cristo Gesù e le mettiamo nella vetrina. Abbiamo il potere di cacciare i demoni, guarda che bello, visto qua nella vetrina, posato lì nella vetrina, tutto, magari ogni tanto lo spolveriamo. Non è da tenere in vetrina, è da usare. Gesù ha detto di trafficare i doni che lui ci ha dato, di trafficare i talenti che lui ci ha dato, e in Cristo Gesù noi siamo talentuosi e pieni di doni. Usateli, trafficateli, perché così moltiplicano. L'esperienza di ciò che tu sei in Cristo Gesù moltiplica quello che tu sei in Cristo Gesù. Altrimenti rimaniamo sempre lì, rachitici, piccoli. Ma il Signore vuole che noi cresciamo, che maturiamo, che andiamo verso la maturità. E il modo migliore per andare verso la maturità è l'ubbidienza a queste tre cose: alla parola prima di tutto, ai ministeri che ci spiegano la parola, che ci guidano nella parola, che ci portano a vivere la parola, perché i ministeri ci portano fino alla statura di Cristo, la pienezza di Cristo, la maturità di Cristo, e lo Spirito Santo che ci dà la potenza. Quando tu ordini ai demoni di andare via da un certo posto, da un certo luogo o da una persona, in quel momento sappi che c'è la potenza dello Spirito Santo lì in manifestazione, in azione, e i demoni non possono assolutamente dire no, non me ne vado, perché loro sono sottomessi, non possono fare altrimenti. E quando il Signore Gesù parla, e parla attraverso la tua bocca, e il Signore Gesù esercita autorità e la esercita attraverso te, attraverso la tua obbedienza, i demoni sono costretti a lasciare la presa e andare via. E come vanno via? Molte volte quando Gesù arrivava in certi posti, per esempio una volta entrato in sinagoga, perché sapete i demoni vanno pure in chiesa, è entrato in sinagoga e qualcuno comincia a gridare: sei venuto prima del tempo per tormentarci, Gesù il Cristo, perché sei venuto? Sei venuto prima del tempo per tormentarci? Era in sinagoga. E Gesù non aveva bisogno di scalmanarsi o di fare confusione, ordinava: via da qui. Vi ricordate di quell'uomo che aveva una legione addosso, l'indemoniato gadareno? Gesù ordinava, stava ordinando ai demoni di andare via, però c'erano alcuni demoni che andavano via e poi sembrava che ritornavano, e quella, la condizione di quell'uomo non cambiava, al che a un certo punto Gesù ha fatto una domanda, l'unica volta che vediamo nella Bibbia in cui Gesù gli fa una domanda, ma che non è una domanda di cortesia, è un ordine: come ti chiami? Mi chiamo Legione. Legione? Esci fuori da quest'uomo, via da qui. E allora lì i demoni l'hanno pregato, perché non potevano non ubbidire al comando di Gesù, erano costretti, dovevano farlo, e lo hanno supplicato. Sono i demoni che supplicano te di poter avere una fine migliore. Queste cose le ho vissute, vi parlo di esperienze che ho fatto. Ho visto demoni che mi hanno supplicato di essere liberati in quel momento e di poter andare via, e loro hanno supplicato Gesù dicendogli: lascia che andiamo in quel branco di porci, c'era un branco di porci lì vicino, lascia che andiamo in quel branco di porci, non farci ritornare negli abissi, no, ti prego, non farci ritornare negli abissi, ah, lì è terribile, è terribile, gli abissi sono terribili. Ora, fratelli cari, a volte l'inferno viene dipinto, e il mondo fa questo volutamente, come un luogo meglio del paradiso. Il paradiso viene dipinto come un luogo noioso. Mamma mia, stare lì, in mezzo a tutte quelle nuvole, non cambia mai niente, non si può fare niente. Questo è lo spirito di questo mondo, è l'ingannatore, è il diavolo. Mentre il paradiso, l'inferno si fa vedere come un luogo dove tu puoi finalmente fare tutto quello che desideravi in vita. Ah, adesso mi posso sfogare. Ah, che bello. Ma insomma, e vedete, scambiano il paradiso con l'inferno. Ma l'inferno è terribile. È la cosa più terribile che ci sia. I lager nazisti sono un piccolo cenno, ma piccolissimo cenno, dell'inferno. O quelli che sono stati in Russia, che hanno subito le deportazioni in Siberia e altre cose di questo genere, quelli sono dei cenni, dei piccoli cenni di ciò che è l'inferno. Se i demoni stessi non vogliono andare negli abissi e sono terrorizzati dall'idea di poter andare negli abissi, di ritornare negli abissi, allora l'inferno è veramente brutto, 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 terribile. E questo le persone lo devono sapere, glielo dobbiamo dire. Noi non diamo un messaggio di paura: l'inferno, vai all'inferno. Noi diamo al contrario un messaggio di speranza e di salvezza, ma dobbiamo far sapere le cose come stanno, perché altrimenti Gesù perché è andato sulla croce? sapendo che il nostro destino sarebbe stato l'inferno, Gesù ha affrontato con il coraggio divino tutto quello che ci avrebbe fatto andare all'inferno e che sarebbe stato terribile per noi. E Gesù ha detto: no, non devono andare lì, non devono andare lì. E ha offerto la sua vita, ha offerto il suo sangue, è andato incontro al sacrificio della croce per non farci andare all'inferno, per non far andare all'inferno ogni persona dell'umanità. Noi siamo così facili invece a pensare che le persone, ognuno faccia la sua scelta, vabbè, andrà all'inferno, ma è stata una scelta sua, una decisione sua, io che ci posso fare? Se noi potessimo vedere le cose come le vede il Signore Gesù, come le vede il Padre Celeste, noi non ci staremmo con le mani in mano, noi non staremmo fermi un solo attimo, noi metteremmo la nostra vita a disposizione della parola di Dio e andremmo incontro anche alla morte pur di predicare il Vangelo. Questo sono i martiri, questi sono i discepoli del Signore Gesù Cristo. Come lui ha predicato il Vangelo e non ha temuto di andare sulla croce e di offrire se stesso sulla croce, con quel sacrificio, con quelle sofferenze, anche noi dobbiamo essere pronti a soffrire pur di vedere le persone strappate dal regno delle tenebre e depositate, messe nel regno della luce. Alleluia. La malattia viene dall'inferno, perché la malattia porta sofferenza, porta oppressione, porta tristezza, porta scoraggiamento, porta debolezza. La malattia viene dall'inferno. Non ci sono malattie che vengono da Dio e che Dio permette perché tu possa maturare. Dio non usa le malattie per farti maturare. Dio usa sempre la sua parola per fare maturare te. E se deve portare disciplina nella tua vita, Dio lo fa sempre attraverso l'applicazione della parola nella tua vita, perché Dio disciplina con la sua parola, Dio salva con la sua parola, Dio ci guida con la sua parola, Dio fa tutto con la parola. Dio non ha bisogno di usare malattie e infermità, sono diaboliche. Per questo Gesù si è caricato di tutte le nostre malattie. Lui ha preso su di sé tutte le nostre trasgressioni, tutti i nostri peccati, per liberarci da tutto ciò che viene dall'inferno. Il primo modo che noi vediamo di guarire è quello che vediamo qui in Marco 6, poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro autorità sugli spiriti immondi. Poi versi 12 e 13: così partiti predicavano. Fratelli cari, sorelle care, voi non dovete convincere le persone, perché molte volte noi cerchiamo di dialogare con le persone per cercare di convincerle. Tu non devi convincere, perché chi convince di peccato, di giudizio e di giustizia è lo Spirito Santo. Tu devi predicare, ognuno dica predicare. Ci sono quelli che dicono: ah, io non sono chiamato a predicare. Ovviamente intendono stare qui dietro un pulpito a predicare, ma non c'è solo questa predicazione, questo è il minimo. Perché la predicazione più importante è quella che tu fai per strada, è quella che tu fai con le persone, è quella che tu fai con la tua vita. Una vita trasformata, una vita cambiata, una vita ripiena della presenza di Dio. E quando tu ti presenti, Dio si presenta nella vita di quelle persone. Alleluia, alleluia, alleluia e alleluia. E cosa facevano così partiti? Predicavano, vedete, l'ubbidienza ti porta a predicare che la gente si doveva ravvedere ed avere franchezza, perché quando tu alle persone gli dici guarda che la direzione che tu stai percorrendo ti porta all'inferno, non è un messaggio che le persone accettano volentieri. La franchezza ti porta a dover predicare, cioè uno che parla con autorità sapendo quello che dice e sapendo che quello che dice è la verità. Ravvedetevi, cosa diceva Giovanni Battista? Qual era il messaggio di Giovanni Battista? Ravvedetevi. E qual era il messaggio di Gesù e dei discepoli di Gesù? Ravvedetevi. Ma mentre Giovanni Battista predicava il ravvedimento e il suo battesimo era un battesimo di ravvedimento, e il ravvedimento però in vista di colui che doveva venire, Cristo invece predica il ravvedimento avendo già compiuto ogni cosa per la salvezza delle persone. E noi questo è il messaggio che predichiamo. E guardate come operavano, verso 13, e scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Ora, durante la settimana, dovunque ti trovi, e se hai bisogno di fare una visita, non ci andare da solo, vai con qualcuno. Fratelli cari, lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, anche per mandarvi a due, come Gesù ha fatto con i discepoli. E Gesù ha detto in Matteo 28 che noi dobbiamo fare discepoli, insegnando le cose che io vi ho comandato. Gesù in Matteo 28, il verso 18, 19 e 20, dice proprio questo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, di tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose io vi ho comandato. E qui Gesù cosa ha comandato ai discepoli? Di andare e di annunciare il regno di Dio cacciando i demoni e guarendo i malati. Questo è quello che facciamo, questo è quello che faremo nei prossimi giorni, cominciando da oggi. Dove sei oggi? Sei a casa di qualcuno? Sei ospite o stai ospitando qualcuno a casa tua? State avendo la possibilità di avere comunione tra di voi e nello stesso tempo di invitare? Le riunioni in casa per quale motivo le facciamo? Per poter invitare qualche persona dicendogli che Dio vuole compiere un miracolo, una guarigione nella sua vita, lo vuole salvare, e allora li invitiamo. Perché invitiamo le persone nella chiesa? Perché possiamo dire che siamo una chiesa con un sacco di persone. Poco ci importa se siamo una chiesa di un sacco di persone perdute. Quello che a noi interessa è che ci siano persone salvate. E la nostra predicazione deve essere a 360 gradi, angolo giro mi pare che si chiami. Andate e predicate ad ogni creatura, sia quelle che vi stanno davanti e che vi sono simpatiche, sia quelle che vi stanno dietro e che vi sono antipatiche, perché non sopportate che quelle persone vi stiano dietro, perché sono per voi una minaccia. Sapete come potete togliere la minaccia di queste persone che vi sono antipatiche? Annunciando loro il Vangelo. Così sono salvati, nate di nuovo, diventano vostri fratelli e vostre sorelle in Cristo. Amen. E poi diceva, ungendolo d'olio, e scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi. L'unzione dell'olio è per gli infermi, non è per i posseduti. Non pensate che l'olio possa avere questo potere. Non ha neanche potere sulla guarigione l'olio, perché non è l'olio che guarisce, è la preghiera della fede che guarisce. Ma l'olio rappresenta, è un'immagine della potenza dello Spirito Santo che opera attraverso di te. E allora ungevano d'olio, avevano questo uso, Gesù stesso aveva questo uso, avevano questo uso di ungere con olio gli infermi e li guarivano. Perché se era l'olio che guariva, ci sarebbe stato scritto, li ungevano con olio ed essi guarivano. E invece li ungevano d'olio e li guarivano. Quindi dopo averli unti con olio e l'unzione dell'olio, intanto, primo, quando noi dalle tradizioni religiose da cui proveniamo si pensa che l'unzione dell'olio abbia a che fare con l'estrema unzione. Poverino, dice che sta facendo l'estrema unzione. Significa ormai per lui non c'è più niente da fare, sta morendo, lo prepariamo alla morte. Intanto l'olio che unge non è per la morte, è per la vita. L'olio porta vita. L'olio ci parla di gioia, ci parla di vita. L'olio ci parla di potenza che distrugge il giogo dell'avversario. L'olio dell'unzione distrugge il giogo dell'avversario. Ma voglio sottolineare il fatto che loro usavano l'olio, ungevano gli infermi e poi dichiaravano la guarigione su di loro. E sono due momenti diversi. L'olio dell'unzione è un'immagine, ha un significato di potenza che c'è nella parola di Dio, potenza dello Spirito Santo. In questo momento lo Spirito Santo è qui presente, e per farti comprendere che è presente lo Spirito Santo uso l'olio, che è il carattere dello Spirito Santo, è la personalità dello Spirito Santo, l'olio dell'unzione, l'unzione è lo Spirito Santo. Allora uso l'olio per farti comprendere che c'è l'unzione, l'unzione è qui, ma poi c'è bisogno della parola di guarigione per guarire il malato. E lì guarivano. Allora unzione dell'olio, ti ungo d'olio, prendo un bel po' di olio, lo metto nella mano e lo ungo. E quest'olio comincia a scolare un pochino qua, un pochino qua, un pochino, ma poi dopo questo non basta. Nel nome di Gesù io dichiaro su di te la guarigione, tu sei guarito. Questo è quello che dovete fare, per favore, proprio perché potete comprendere come si fa, fate quello che ho fatto io adesso con il fratello Riccardo, con la persona accanto a voi. In questo momento è come se avete dell'olio nella mano. Grazie. In questo momento è come se avete l'olio nella mano. Fammi vedere l'olio nella mano. C'è l'olio nella mano. Ungi il malato. Accanto a te c'è un infermo. Ungilo dicendo lo Spirito Santo è qui, la potenza dello Spirito Santo è qui. Dopodiché togli la mano e dichiara: sei guarito nel nome di Gesù. Sei guarito nel nome di Gesù. Tu sei guarito nel nome di Gesù, perché è la parola della fede. È la parola della fede. Infatti, qui ungevano d'olio, e l'altro verso, perché la testimonianza di due è verace, che noi prendiamo in considerazione per l'olio, è quello di Giacomo. Giacomo capitolo 5. Versi 14 e 15. Analizziamo questi due versi e chiudiamo qui stamattina. Qualcuno di voi è infermo? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. Allora dobbiamo notare una cosa. Qui sta parlando di infermi che non possono muoversi, che non possono venire in chiesa, perché se tu hai un'infermità che ti permette di venire in chiesa, vieni e vieni a ricevere la guarigione, oppure credi personalmente con la tua fede personale e prenditi la guarigione, perché tu sei guarito in Cristo Gesù, sei guarito. Ma se qualcuno di voi è infermo, nel senso che non si può muovere, chiami gli anziani della chiesa. Allora, Riccardo e Rosalba, anziani della chiesa, alzatevi. Arriva una telefonata, vi telefona il fratello Nicola che è infermo a letto e non si può muovere. Pronto? Chi parla?
Oh, sono il fratello Nicola. Sto male e non posso muovermi.
Aspettami lì, non ti alzare fino a che io non vengo. Stiamo arrivando. E allora gli anziani della chiesa vanno a casa di Nicola. Chiami gli anziani della chiesa, aspetta. Ed essi, gli anziani, preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. Quindi cominciate prima a pregare, perché lui si trova in una condizione di oppressione, perché la malattia nella Bibbia viene vista come un'oppressione. Gesù liberava tutti quelli che erano oppressi e li guariva da ogni malattia. Quindi c'è un'oppressione, c'è tristezza, c'è scoraggiamento su di lui, quindi prima andate nello spirito, aiutala ad andare nello spirito, vi sto facendo vedere praticamente come si fa. Aiutala ad andare nello spirito e digli forza, fratello Nicola, adesso insieme saliamo alla presenza di Dio. Ungendolo di olio, comincia ad ungerlo d'olio. Nel nome del Signore, ti ungo nel nome del Signore. Ti ungo nel nome del Signore. Quest'olio rappresenta la potenza dello Spirito Santo. Verso 15. E la preghiera della fede salverà il malato. Cos'è che salva il malato? Allora non ha importanza. Poi dice, ma che tipo di olio deve essere? Non ha importanza che tipo di olio è. Se lì in quel momento ti trova di avere un poco di olio di ricino, non c'è altro in casa, usa l'olio di ricino, se proprio devi usare l'olio, perché extravergine deve essere la fede, non l'olio. Non ha importanza l'olio com'è, è importante la fede com'è. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. Allora avanti, cammina, corri, 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 sono libero. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Questo ci fa comprendere una cosa, che a volte ci possono essere dei peccati che non ci permettono di essere sciolti dall'infermità, e allora c'è bisogno di confessare il peccato, che in quel momento diventa un motivo di separazione e un legame alla nostra, per la nostra guarigione. E se quindi c'è qualche peccato, sappi che il Signore Gesù si è caricato delle tue malattie, ma anche delle tue trasgressioni, dei tuoi peccati. Confessa il peccato e il Signore ti libererà. E se ha commesso dei peccati, ma dice se, non è detto che sia necessariamente un peccato, può darsi che sia un'infermità, punto e basta. Tu semplicemente credi, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Ci alziamo in piedi? Alleluia.